كولين
صديقين ברוך השם, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha. E la verità che stiamo entrando è nel mese di Adar. Abbiamo fatto Rosh Chodesh, siamo ancora pieno a Rosh Chodesh. Anche domani, Bezrat Hashem, alla mattina faremo uscire il Sefer Torah di Rosh Chodesh. E noi sappiamo, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. Del momento che entra il mese di Adar, si aumenta la gioia. Le maestre dicano, perché si aumenta la gioia? Ma ci sono tante ragioni. La prima ragione, dicono le maestre, venna a fuoco. Questo è il mese che era Has ve Shalom, bisogna essere il mese dove Has ve Shalom, Haman Rasha, discendente di Amalek, discendente del popolo che voleva uccidere e sterminare il popolo ebraico, mai sia, quasi è riuscito. Noi sappiamo che Amalek era il primo che ha pensato sul concetto della soluzione finale, mai sia. Le naziste, i Mahshemam, non erano le primi, però HaKadosh Baruch Hu ha fatto Venahafochu. Succede esattamente al contrario. E questo sta di chi nel mese di Adar. Le maestre dicono che il mese di Adar, se noi prendiamo la parola Adar e la spezziamo in due, abbiamo la Aleph, che Aleph rappresenta HaKadosh Baruch Hu, Baruch Hu, Baruch Shemo, Dar, Dar, voglio dire abita. Quindi il creatore abita in questo mese, HaKadosh Baruch Hu sta vicino in questo mese, c'è la Shekhinah in questo mese. I Bemetz Tzadikim, che chi ha preparato questo mese era ancora Yaakov Avinu. Quando Yaakov Avinu e Esav erano nella pancia di Rivka, e noi sappiamo che Esav è nato, e chi ha toccato il talone di Esav era Yaakov. Chiedono i maestri, perché Yaakov ha toccato il talone di Esav? Che lui ha cercato di Esav? Che voleva? C'è un Midrash che dice che l'anno fu diviso tra Yaakov e Esav. Esav ha ricevuto 6 mesi, Yaakov ha ricevuto 6 mesi. Quali sono le 6 mesi di Esav? Tevet, Shvat, Adar, Tammuz, Av e Lul. Però Yaakov non era pronto. Ha detto, io questi 6 mesi non sono pronto a dare a Esav. E Yaakov ha preso con forza di Esav il mese di Adar e anche metà del mese di Shvat. Per questo le maestre dicono che quando inizia il mese di Tevet c'è giudizio nel mondo. Fino a quando? Fino a Tu Bishvat. A Tu Bishvat tutto è cambiato, tutto il giudizio è iniziato a dolcificare e nel mese di Adar il giudizio viene dolcificato come deve. La stessa cosa con le mesi di Tammuz, Av e Elul. Sappiamo tutte le disgrazie che sono avvenute in questi 2 mesi. Il mese di Tammuz, il mese di Av, il vitello d'oro, il peccato degli esploratori, la distruzione di Bet HaMikdash, anche il mese di Elul, Has ve Shalom, era bisogno essere così. Però anche là Yaakov ha preso il mese di Elul e anche metà del mese di Av. A che punti le giudizi vengono dolcificati? A Tu Be'av, il 15 di Av. Gente, tante volte dicono che Tu Be'av è la festa di amore, però non è esatto. C'è tanto di parlare, però questo non è la lezione di oggi. Oggi vogliamo parlare di Adar e vogliamo parlare del Mishkan. E non per niente il mese di Adar, c'è scritto Alef Dar, HaKadosh Baruch Hu sta in questo mese. HaKadosh Baruch Hu abita in questo mese. Perché sempre quando si arriva al mese di Adar, si inizia a leggere le parashot del tabernacolo. Dovete sapere, Tzadikim, che Am Israel sta passando una trasformazione. Una trasformazione importante nella crescita di questo popolo. C'è il popolo prima il tabernacolo e c'è il popolo dopo il tabernacolo. Noi sappiamo che quando HaKadosh Baruch Hu ha creato l'uomo, ha detto non sia bene che l'uomo sia da solo e per questo ha creato la donna. Perché non è bene per l'uomo essere da solo? Molto semplice. Perché la dignità dell'uomo, il kavod dell'uomo, la importanza dell'uomo viene fatto, visto quando lui inizi a dare. E per dare hai bisogno, qualcuno ci sarà là per dare. Sadikin, il bambino quando nasce all'inizio non dà niente, solo riceve, solo prende. Quando vuole mangiare inizia a piangere, quando va a sogno inizia a piangere, dammi, dammi, fammi. Quando possiamo dire che il bambino si trasforma in un adulto? Quando anche lui piano al suo turno inizia a andare, i dare. Tzadikim, Am Israel è nato in Egitto, però un bambino. Am Israel non ha fatto niente, tutto ha fatto HaKadosh Baruch Hu. 10 piaghi a Kadosh Baruch Hu, apertura del mare a Kadosh Baruch Hu. Abbiamo fame, la manna scende. Abbiamo sete e l'acqua esce dal pozzo della gloria. Dobbiamo attraversare il mare e il mare si è aperto. La sola cosa forse che fino a questa parasha che il popolo ha fatto è lamentarci quando mancava qualcosa, come il bambino che inizia a piangere. E a Kadosh Baruch Hu, Baruch Hu, Baruch Hu, come una madre buona, come un padre buono che fa. Subito, senza chiedere, senza niente, inizi a dare subito questa bontà. E qui, per la prima volta, possiamo dire, in questa parasha viene richiesto qualcosa del popolo. Qui HaKadosh Baruch Hu fa questa svolta per l'amore che lui ha a questo popolo e vengano richiesti. Che chiede HaKadosh Baruch Hu? Dice HaKadosh Baruch Hu nella parasha di Terumah, molto semplice, Vaidaber Hashem el Moshe, Daber ebnei Israel, Vikhu li teruma. Ha detto a Kadosh Baruch Hu, al popolo ebraico: prendete per me una donazione, una teruma, una offerta. E questa offerta, tzadikim, dice Shlomo Amelech, Vechi shamayim veshmei hashamayim yechalkelucha. E che ti pensa? Che tu puoi fare un piccolo tabernacolo e a Kadosh Baruch Hu può avere questo come casa, un piccolo tabernacolo? Anche le cieli e le cieli sopra le cieli, dice Shlomo HaMelech, non sono sufficienti per mantenere la gloria e la presenza di HaKadosh Baruch Hu. Quindi che è questa cosa che lui chiede da noi? Datemi una offerta e fate per me una casa. Questa casa che deve rappresentare? Per capire questo, tzaddikim, come un bambino, quando un bambino cresce, viene il momento dove il bambino sente che anche lui deve dare qualcosa a suo padre. E di solito i primi regali, oggi nel mondo moderno, che il bambino compra per suo padre, è forse una camicia dove c'è scritto per il padre amato, o un bicchiere di caffè dove c'è scritto per il padre migliore del mondo, così il padre può bere, o un orologio, qualcosa simbolico. E quando il bambino per la prima volta riesce finalmente a comprare o regalare qualcosa a suo padre, e quando lui vede il padre usare questo bicchiere di caffè o mettere questa camicia dove c'è scritto il padre migliore, come il figlio è felice. È ovvio che il padre questa camicia non l'ha bisogno, questo bicchiere non l'ha bisogno, però anche il padre quanto è contento a usare questa camicia. Quanto è contento di usare questo bicchiere che fu dato da suo figlio. Rimasti così il tabernacolo. Hashem non ha bisogno del tabernacolo. Hashem ti vuole dare la dignità, ti vuole dare il kavod, ti vuole aiutare a te, sentire bene con tu stesso, con il fatto che tu sei quello che riesci a dare. E questo Baruch Shemo, quanto la sua bontà è buona. E questo è lo che HaKadosh Baruch Hu sta insegnando a un bambino, perché questo popolo è nato poco fa in Egitto. Voi eravate bambini, però basta, adesso dovete crescere. E questo tzaddikim, ognuno di noi deve capire questo anche. Siamo bambini o siamo adulti? Dipende. Se tu prendi e ricevi tutto il giorno, forse sei ancora bambino. Però se tu riesci a dare, dare a chi? Dare al tuo creatore, dare alla tua famiglia, dare ai tuoi amici, dare alla tua moglie, dare ai tuoi vicini, dare alla tua comunità, più che riesci a dare, più che possiamo dire che sei trasformato in un adulto. Però il Midrash racconta che la storia è ancora più profonda di questo. HaKadosh Baruch Hu ha dato la Torah a Am Israel e subito dopo che HaKadosh Baruch Hu ha dato la Torah a Am Israel ha detto: fate per me questa casa. Qual è il collegamento? Dice il Midrash, c'era un re, un re che aveva solo una figlia femminuccia, una piccola figlia amata, la unica figlia, non aveva niente fuori di questo. Il padre era così collegato con lei, non aveva niente, né moglie, né niente, solo lei. Però che possiamo fare? Questa figlia deve sposare, non può rimanere dentro casa del padre. E il padre riconosce questo. Fa cercare un marito, un principe, perché solo un principe può prendere la figlia del re. E quando finalmente questo re trova un principe, lo dice: principe, ti voglio chiedere un favore. Io questa figlia capisco che lo devo fare sposare, però non la posso lasciare da solo. Mi puoi fare un piccolo promessa? Ovvio, il principe dice: che onore sposare la figlia del re. Qualsiasi cosa dice: che vuoi, suocero mio, re del re mio, che vuoi, che posso fare per te? E tu fammi un favore. Ogni posto dove vai, lasci una stanza, lasci una piccola camera dove posso venire io. Ogni volta che vorrei venire a visitare, avrò un posto per visitare. Perché non dare la mia figlia non riesco, però lasciare la mia figlia manco riesco. E maestri così HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu aveva una figlia amata dall'inizio, la sua prima creazione, ancora prima la creazione della Torah. La prima cosa che Hashem ha creato è la Torah. Dire maestri, 974 generazioni prima la creazione del mondo, Hashem ha scritto questa Torah. Dobbiamo anche capire che vuol dire generazione, generazione di chi e di che tempo stiamo parlando. Cioè, non ci sono tempistiche prima la creazione. Comunque, per fare capire quanto per HaKadosh Baruch Hu era la Torah, dire maestri Torah Sha'ashuim Yom Yom, che vuol dire Sha'ashuim Yom Yom? Come un padre che gioca con il suo bambino piccolo, va al parco e gioca e gioca e gioca, e così gioca, giocate di stupidaggi del bambino per quanto godere fa quando il padre vede il suo figlio che sta ridendo. Rimasti così a Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu questa Torah stava giocando, no? Dobbiamo capire, ovvio che sono metafore, però ogni giorno Sha'ashuim Yom Yom, ogni giorno Kadosh Baruch Hu gioca con questa bambina che si chiama la Torah. Poi è venuto il tempo di fare sposare questa bambina e chi è il principe? Ha trovato un principe, qui questo principe Abraham Avinu e le sue discendenti, e per questo sul monte di Sinai fu dato questa figlia. Però HaKadosh Baruch Hu ha fatto un accordo con il popolo, ha detto: popolo mio, vi chiedo una piccola casetta, una piccola stanza, perché per HaKadosh Baruch Hu questo è il tabernacolo che è piccolo, piccolo, è proprio niente paragonato alla gloria e alla presenza di HaKadosh Baruch Hu. Voglio ogni volta venire per Ozadikim, per fare venire HaKadosh Baruch Hu, non basta un palazzo, non basta il palazzo. Perché a Kadosh Baruch Hu non c'è una cosa più puro, più kadosh in questo mondo da lui. E per portare a Kadosh Baruch Hu c'è bisogno di un spazio che può essere degno per ricevere a Kadosh Baruch Hu. È ovvio che questa casa non è, c'è bisogno di tanta kedusha, c'è bisogno di tanta purità. Dobbiamo essere puliti, dobbiamo essere kedoshim, dobbiamo essere senza nessuna cosa negativa, dobbiamo essere solo con cose positivi. Non c'è altro modo per portare a Kadosh Baruch Hu. Questo palazzo che a Kadosh Baruch Hu dice: prendete per me la terumah, fate per me questa terumah, è solo una preparazione del cuore, dicono le maestri, che dovete sapere che all'inizio a Kadosh Baruch Hu, prima il peccato di Adamo Rishon, stava qui nel mondo, qui insieme con Adam. Però quando Adamo Rishon ha mangiato dell'albero della conoscenza e ha contaminato questo mondo, HaKadosh Baruch Hu non poteva rimanere, non perché non vuole, perché se HaKadosh Baruch Hu rimane vicino a un uomo che è contaminato, Chas v'Shalom, questo uomo contaminato non può vivere, perché non riesce a supportare la luce, non ha gli strumenti, non ha le kelim per ricevere questa luce. E che ha fatto HaKadosh Baruch Hu dopo il peccato di Adamo Rishon? Si è alzato un cielo. E dopo Adamo Rishon chi è venuto? È venuto Cain e ha ucciso suo fratello. E detto: quelli hanno contaminato ancora di più e si è allontanato ancora di più. È andato al secondo cielo. E dopo Cain è venuto Enosh, il nipote di Adamo Rishon. È il primo uomo che inizia a fare idolatria. Immaginate, il nipote che ha visto la creazione di Hashem, ossia il suo nonno che si chiama Adam, lo ha detto: io fui creato di Hashem. Non è un libro, non è un testo, è il nonno che dice: io fui creato dal creatore. E lui ha iniziato a lavorare le cieli e il sole. e Akadosh Baruch Hu ha alzato un altro cielo. E dopo è venuta la generazione diluvio, un altro cielo. E dopo Dora Palagà, la torre di Babilonia, un altro cielo. E dopo la Sedom e Gomorra, l'altro cielo. Egitto, altro cielo, fino a che Akadosh Baruch Hu è andato sopra le sette cieli che ci sono tra lui e tra il mondo. Però che è successo? Baruch Hashem è venuto il principe, è venuto Avraham Avinu. E Avraham Avinu ha iniziato a purificare il mondo piano piano. Ha detto che mi posso avvicinare un po' di più, perché se mi avvicino troppo quelli muoiono. E si è avvicinato, è sceso un cielo, sesto cielo. E dopo è venuto Yitzhak Avinu e ha purificato ancora di più. Ha detto va bene, dai, posso scendere ancora di più. E dopo è venuto Jacob Avinu e ha purificato di più, ancora di più. E dopo Jacob è venuto Levi. E dopo Levi viene Kehat, dopo Kehat viene Amram, viene Moshe Rabbeinu, sette generazioni di purificazione, di preparazione, uno dopo l'altro. E finalmente dice a Kadosh Baruch Hu a Moshe, posso ritornare come sono ritornato all'inizio. E per questo anche la Torah fu data a questo momento, perché solo a questo momento il mondo era degno per la presenza di Kadosh Baruch Hu. Dio le maestri, gli stessi miracoli che c'erano. Che questo mondo, dovete sapere, non è un mondo materiale, è un mondo miracoloso. Adamo Arishon, prima del peccato dell'albero della conoscenza, dice il Midrash, andava a dormire con la sua moglie, alla mattina c'era un bambino adulto dentro il letto, pronto, un bambino di 20 anni, e in una notte succedeva tutto, la concezione, il parto, tutto, tutto in una notte, senza sofferenza, senza dolore, sì. Quanto sudore fanno i genitori fino a che le figlie vengano grandi. Quanto loro pregano, quante lacrime una madre ebrea deve fare scendere per le sue figlie, fino a che questi figli con speranza andranno nel cammino diritto. Quanto lacrima lei fa scendere. Però non era tutto circuito subito. Si entrava a letto alla mattina, il bambino era pronto, adulto. Dice a Kadosh Baruch Hu, io voglio questo miracolo. Questo miracolo lo troviamo nel tabernacolo. Il tabernacolo era un spazio, dentro il spazio, fuori del spazio, senza contaminazione. Non possiamo manco immaginare questo tabernacolo che è. Dire maestri, questo tabernacolo fu fatto nell'immagine di tutto il mondo spirituale. Però c'era fretta. Dire maestri, la parola è terumah. Che vuol dire donazione? Se tu cambi l'ordine della parola terumah, esce la parola temaru. Che vuol dire temaru? Siete veloci. Perché? Perché c'era bisogno di fretta. Tzadikim, ogni volta che c'è fretta, voglio dire che abbiamo paura a perdere qualcosa. E come che abbiamo paura di perdere qualcosa, dobbiamo essere veloci per non perdere questa cosa. E tra Kadosh Baruch Hu, finalmente Am Yisrael è arrivato a un livello molto alto. Devo essere veloce e fare questo tabernacolo, mai sia prima che scende, prima che Chas V'Shalom, questa Kedusha, questa santificazione andrà via. E per questo Tzadikim, ogni volta che un ebreo vuole fare una mitzvah, deve fare la terumah. Terumah fanno lettere veloce. Perché è veloce? Ok, questo Yetzer HaRa è furbo. Lui ti dice, sì, pensici di fare tu fino a che la farai. Vengo io, non domani, non dopodomani, e domani settimana, mese, anni e mai sia tutta la vita. E per questo Terumah, Temaru, dovete essere veloci. E possiamo ancora, per esempio, parliamo ancora in Pesach, tutta la storia di Pesach era tutta una storia di fretta, con velocità, fare, fare, fare. Questa fretta è una cosa che è necessaria. E viene a Kadosh Baruch Hu e chiede Terumah 15 cose vengano dato. 15 cose, dice, la meloro, l'argento, il copero, il tehelet, l'argamal. 15 cose. Come si questi 15 cose, numero valorico di 15 Yud-Kei, le prime lettere di Kadosh Baruch Hu, perché Yud-Kei è sceso sotto, la Shekhinah è sceso fino a questo mondo. E là viene finalmente il richiesto di Hashem. Dice a Kadosh Baruch Hu, fate per me, qual è la prima cosa che viene chiesto? Vediamo, vediamo il testo. Ve'asu li migdash, quindi prima fate un santuario, ve'shachanti betoham, così posso dimorare dentro di lui, però in che ordine? Ve'asu aron ashe tseshitim, fate per me, e l'aron HaKodesh, questo aron dove dentro c'erano
le tavole della legge, questo Aaron che sopra che c'era le cherubini. E dopo che c'è scritto Vasuli Aaron, che dice Vasita Shulchan, che vuol dire Shulchan? Shulchan vuol dire il tavolo. E dopo il Shulchan che dice Vasita Menorah, che vuol dire Vasita Menorah, fate la Menorah. Apro un parentesi, si vedete bene, quando si parla dell'Aaron, parla in plurale, de Asu. È solo cosa del tabernacolo che c'è scritto in plurale è l'Aaron. E l'Aaron dove c'è 10 comandamenti, plurale. Tutto il resto singolare. Fate la menorah, fate il tavolo, fate le tende. Perché? Dire maestri, poiché l'Aaron, la Torah, le cherubini, è il posto più alto che c'è, tutto Am Israele hanno parte in questo. È vero, tutto l'altro uno deve essere Cohen, deve essere Levi, deve essere sacerdote, deve essere nato figlio di qualcuno. Però è l'Aaron, è il posto più importante, la prima cosa che viene richiesto da Farao è suo e di tutti. Non c'è nessun ebreo in questo mondo che può dire io ho diritto più da te della Torah. Perché la Torah, dicono le maestri, nessuno è padrone della Torah. A Torah dire maestri munachat bekeren zavit. Se uno ti dice, vedi, io ho sangue blu, sono figlio di un re, va bene, accettiamo, sei figlio di re Davide, re Shlomo, non possiamo dire niente. Io sono discendente di Aaron, va bene. Io sono discendente di Levi, va bene. Io sono discendente di un grande rabbino, diciamo stop. Tu puoi essere discendente di un grande rabbino, amico mio. Però la Torah non passa tra padre e figlio. La Torah uno deve sforzare, uno deve lavorare, uno deve comprarla. Abbiamo visto le più grandi rabbini, a volte sono arrivati da nulla. Rabbi Akiva, dicono le maestri, figli di convertiti era Rabbi Akiva, che Rabbi Akiva viene per eccellenza il maestro dei maestri, quello che Moshe Rabbeinu dice su di lui, che lui è più grande da lui, dice Moshe, perché dare la Torah a me? Che Rabbi Akiva dà la Torah. Questo tzaddikin e ve'asu, plurale, nessuno ha diritto più dell'altro su di questo. Questa è la bellezza di questa Torah. Però molto interessante. Qual è l'ordine? Parliamo un po' dell'ordine, perché c'è tanto da imparare. E l'Aron, e il Shulchan, la Menorah, dopo le tende che sono da fuori, che circondano, Kerashim, le assi di legno. E qui l'ordine è molto strano. Se di solito quando uno fa un palazzo, prima fa il palazzo da fuori, le muri, e dopo mette là dentro tavolo, sedia, tutto quanto. Invece qui Hashem dice il contrario. Hashem dice fate prima l'armadio, e prima e dopo il tavolo, e dopo la menorah, e nel fino fate le tende, fate le assi. I bemezzi. Se noi vediamo. Quando Moshe Rabbeinu dà l'ordine, perché Kadosh Baruch Hu sta parlando con Moshe qui, a Bezalel lo dice fare, Moshe Rabbeinu inverte l'ordine. Invece di dire come il creatore, prima il tavolo e la menorah e l'armadio e le tende e le assi, lui dice al contrario, dice fai prima le tende e le assi per fare il palazzo e dopo fai l'armadio e il shulchan. Bezalel ha detto a Moshe, Moshe, sei sicuro che così Hashem ti ha detto? Così? Questo era l'ordine? Che lo dice Moshe? Dice Moshe, Bezel Kelaita, tu eri nella ombra di Akadosh Baruch Hu per sapere che come tu la sai? Come tu la sai che Akadosh Baruch Hu mi ha detto Bezel Kel? Perché Bezalel vuol dire è la ombra del creatore. Tu davvero stavi nella ombra del creatore? Perché se no, come mai tu la sai? Questo Bezel Kel? Ed è qui tzaddikim, vediamo quanto Bezalel era un uomo alto. Però adesso dobbiamo capire perché il grande rabbino nostro Moshe Rabbeinu inverte l'ordine. Chas v'shalom, che è il messaggio. Dobbiamo fare al contrario di quello che HaKadosh Baruch Hu chiede, mai sia. E per capire questo tzaddikim voglio approfondire un po' di più. Chiedere qualche domanda filosofiche di Ashkafa, come un ebreo deve vedere la cosa. Secondo voi, che è più meglio, migliore? uomo che è nato Kadosh da nascita in una famiglia Kadosh, ossia suo padre era tzaddik, sua madre era tzaddik, lui dal momento che è nato ha fatto Shabbat, ha fatto Kashrut, ha studiato Torah, ossia, e era fortunato nascere nelle famiglie più bene spirituali che c'è. Un uomo che per forza, quando lui si sveglia la mattina, non deve combattere l'Yetzer Hara, perché lui manco ha assaggiato l'Yetzer Hara, manco ha visto peccati, manco sa le peccati che sapore hanno, quindi manco ha volere per peccato. Tutto lo viene così, naturale, senza difficoltà, sì? Che è meglio, uno così o uno al contrario? Uno che è nato in un posto molto basso, ha visto tutto, ha assaggiato tutto e ogni giorno deve combattere almeno 50 guerre, almeno 50 guerre, non con altri, con se stesso, con i suoi vizi, con i suoi desideri. Ogni giorno deve combattere 50 guerre. E Baruch Hashem riesce, è bravo, riesce ogni giorno da nove a combattere tutti questi 50, 100, 1000 guerre che lui a ogni momento lì e sarà, lo viene con pensieri, con cosa. Se dice forse, forse oggi mangerò non kasher, dai, finalmente è arrivato il momento, però Baruch Hashem nel fino riesce, forse Chas v'Shalom questo Shabbat, no, mai sia, però nel fino riesce nel fino combatte, combatte, combatte. Secondo voi chi è meglio? Chi di questo due è meglio? Asta di chi? Dipende come si vede. Se noi vogliamo vedere chi è più prolifico, è come dire un ricco che dà 100.000 o un povero che dà 100. Chi è meglio? Per l'organizzazione che riceve i soldi, ovvio che il 100.000 del ricco è meglio, poiché nel fine l'organizzazione deve lavorare. O chi viene visto come più alto? Chi viene apprezzato di più del Creatore? La Gemara racconta una storia per rispondere su queste domande. C'era un re, si chiama il re Agrippas. Re Agrippas era ricco. Un giorno lui è arrivato al Bet HaMikdash e ha detto: io oggi voglio donare 1000 sacrifici. Tzaddikim, 1000 sacrifici vuol dire 1000 bestie. Quanto costa una mucca? Costa tanto, per 1000, ricchissimo. Però c'era una condizione. Ha detto: oggi al Beit HaMikdash si faranno solo le mie. Se viene qualcun altro e dice che vuole sacrificare, voi non le accetterete. E se voi le accetterete, lui era re, poteva dire lo che voglio, vi ucciderò tutti. È il Cohen che può fare. Ha iniziato a sacrificare, poveraccio, faticare, di solito sacrificio a 50, 100, 1000, lavora, 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 lavora. Mentre che lui lavora, viene un uomo povero. Dice: Cohen, Cohen, ti ho portato due colomba, sì, uccelli per fare sacrificare. E detto il Cohen: no, ti chiedo scusa, tu domani, vieni domani. No, perché domani? No, non posso. E il re ha detto: oggi sono le sue. Questo povero inizia a piangere. Dice: se tu non prendi questi due uccelli da me, io domani sarò povero ancora di più, non avrò niente per mangiare. Piangi, piangi. Dice: ma che ce l'hai tu? Se io faccio oggi o domani, che ti cambia? Ha detto: tu non hai capito. Io ogni mattino non ho niente e vado a cacciare uccelli. Io ogni giorno riesco a cacciare quattro uccelli, però io sono socio con il Creatore. Metà dello che io caccio, io lo sacrifico, e così a Kadosh Baruch Hu fa che il giorno dopo riuscirò a cacciare un'altra volta, perché il mio socio è il Creatore. 50-50, vedete? Ci sono gente che hanno difficoltà a dare 10%. Lui non dà 10%, lui subito, poveraccio, non ha niente, dà 50%. Dove il Cohen ha capito questo ebreo, poveraccio, Zaddik, ha detto: vai, vai, silenzioso, l'ha preso, ha saltato veloce, ha ridato: dai, vai via, ciao, nessuno deve sapere. No? E la notte Agrippa sogna un sogno, e viene a Kadosh Baruch Hu nel sogno e dice a Agrippa: a me mi sono piaciuto le due uccelli del povero più di tutti le tue 1000 sacrifici. Quello si sveglia, ti Dice, chi è? Va al Coen. Dimmi la verità. Tu ieri hai sacrificato qualcosa fuori dello che io ti ho detto. E il Coen, ovvio, avevo paura per la vita. Piquach Nefesh. Ha detto, una bugia, si può, per salvare la vita. Io solo mille ho fatto lo che tu hai. Io ti dico, tu hai fatto due uccelli. Quando ha detto due uccelli, il Coen è divenuto rosso. Perché ha capito che il re sa qualcosa. E il Coen anche lui piange, ci chiede scusa, che poteva fare? È venuto questo povero. Lui è socio con il creatore, metà dello che lui caccia giornaliere ci dà, che possiamo fare? Tzadikim. È ovvio che forse quello che è nato Tzadik da nascita riesce a essere più prolifico di quello che è nato al contrario. È ovvio che il ricco in valuta riesce a dare più del povero, però del creatore. Lo che viene apprezzato di più è la difficoltà. Più difficoltà che hai nel fare le cose, più che HaKadosh Baruch Hu apprezzi lo che tu fai. Adesso questo come è collegato? Arriviamo piano piano. Tzadikim, le mitzvot, seconda domanda per oggi. Le mitzvot, come è meglio da fare? Fare le mitzvot nascosti. Che nessuno saprà che tu la fai. O meglio, quando vai al tempio e vuoi dare una donazione, dire a fronte di tutti: allora, io voglio donare al tempio. Secondo voi, che è meglio? Fare le cose silenzioso? O fare le cose con tanto, 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 sì, rumore? Su Facebook, su Instagram, su tutto, io ho fatto, faccio, faccio, faremo domani, dopodomani, invitiamo tutti gli invitati, sì? Ma se di chi? Dipende. Di che dipende? Ognuno delle due ha un virtuo. Perché? Quello che fa in un modo che tutti vedono ha un virtù. Qual è il suo virtù? Che lui fa vedere l'altri qual è la cosa giusta da fare. Incentiva le altre anche da fare. Per esempio, questo lo vedo in qualsiasi tempio. Quando il primo che esce al Sefer Torah dà una donazione importante, tutti quelli che escono dopo di lui per forza danno anche qualcosa perché si vergognano, perché quello ha fatto vedere come si deve comportare. Dall'altro lato, quando tu fai in un modo rivelato, ce l'hai l'orgoglio e noi sappiamo che nell'ebraismo non c'è una cosa più cattiva della superbia e dell'orgoglio. Moshe Rabbeinu perché fu scelto? Per la sua umiltà. Ma la risposta è così, sentite questo. Se tu sei un uomo umile davvero e riesci a fare con umiltà e fai le cose solo perché vuoi insegnare agli altri, a sforzo è giusto farlo che tutti la vedano. Però quanto di noi hanno la capacità di fare questo? Però se non hai la capacità di fare questo, meglio farlo silenzioso, con umiltà. Nessuno deve sapere lo che tu fai. E il Rambam, per esempio, dice che questa è la mitzvah perfetta. Quando il ricco dà e il povero riceve, e il ricco non sa a chi ha dato, e il povero non sa chi, di chi ha ricevuto. La mitzvah perfetta. Perché uno non c'è orgoglio, due, tu non ti senti che questo popolo ti deve qualcosa. Terza domanda. Noi sappiamo che i 10 comandamenti furono detti 2 volte, ossia non furono detti 2 volte, furono detti una volta, però 2 volte nella Torah ci sono scritti. E c'è una differenza tra le prime tavole della legge e le seconde tavole della legge. Qual è la differenza tra le prime tavole e la seconda tavola? Solo uno. Uno dei comandamenti è diverso. E nelle prime tavole delle leggi, nel Parashat Yitro, c'è scritto Zachor et Yom HaShabbat, ricordate il Shabbat. Perché dovete ricordare il Shabbat? Perché Hashem ha creato questo mondo in 6 giorni. Poi nella Parashat di Vayetchanan, e lo stesso ricordare perché io ho creato si è trasformato in Shamor. Che vuol dire Shamor? Osserverete il Shabbat. E là non viene parlato della creazione. Osserverete il Shabbat perché voi eravate schiavi in Egitto, ti ho fatto uscire. Adesso dobbiamo capire. Qual è la differenza tra ricordare perché il mondo fu creato e osservare perché noi eravamo schiavi in Egitto? È ovvio che la differenza è grande, dobbiamo capire qual è il messaggio. E anche perché all'inizio parliamo di ricordo e di creazione, e solo dopo parliamo di osservare. Ma dicono i maestri che ricordare rappresenta quello che lavora a Kadosh Baruch con amore. Uno che lavora a Kadosh Baruch con amore. Perché ama a Kadosh Baruch? Ama perché a Kadosh Baruch ha creato. Quando tu riconosci che Hashem ti ha creato e alla mattina ti svegli perché lui ti ha dato, questo riconoscimento deve subito svegliare dentro di te un amore. Quando tu ami, basta ricordare che lui ti ha dato tutto. E quando tu ricordi che Hashem ti ha dato tutto, subito questa cosa ti porta a mettere in pratica la cosa. Però a volte abbiamo difficoltà a ricordare questo. E abbiamo bisogno di ricordare, osservare, e più lotasse, e più con paura. Ricordati, tu eri schiavo in Egitto, ti ho fatto uscire da questa schiavitù. Puoi ritornare a essere schiavo in Egitto, Maisia. Quindi shamor, osservare, è più in un modo di paura. È più di, ah, stai attento. Ti ricordi eri schiavi, ti ricordi che Hashem ti ha fatto uscire, ti ricordi dei miracoli, ti ricordi di quante cose Hashem ti ha salvato. Tu hai bisogno che Hashem ti salva. Se Hashem non ti salva, sarà un grande problema. Eri ancora là in Egitto. Dine, maestri, le due dei 10 comandamenti, anche i tuoi e anche Vaitranan, non furono scritti allo stesso momento. Ricordare sono le prime 10 comandamenti. Le prime 10 comandamenti furono date prima il peccato del vitello d'oro. Quando Am Israele era arrivato al livello più alto, al livello del tabernacolo, al livello di far scendere la presenza divina, là basta ricordare che Hashem è il tuo creatore, non c'è bisogno più di questo, e questo amore subito ti porta. Però dopo il vitello d'oro, questo amore non è sufficiente, perché c'è la difficoltà. Kadosh Baruch Hu ti deve mettere un po' di paura. Ricordate, osservate. Tu sai la storia d'Egitto, tu sai che ho fatto io, hai bisogno da me per andare avanti. Adesso, quale ebreo è più alto? Quello che basta ricordare o quello che ha bisogno è l'osservare? È ovvio che quello che ricorda lui è più alto. Tzadikim, noi la Amidah 3 volte a settimana, scusa, 3 volte al giorno, facciamo uguale. La Amidah di Shachrit, la Amidah di Minha, la metà di Arvit, tutto è uguale. Invece di Shabbat, ogni Amidah è diverso dall'altro. Anche nelle feste, per esempio, a Rosh Hashanah, tutti gli Amidot uguali, tranne Musaf. Kippur, tutti gli Amidot uguali. Chag HaPesach, tutti gli Amidot uguali. Solo di Shabbat c'è una diversità. La Midah di Arvit non è la Midah di Shachrit, la Midah di Shachrit non è la Midah di Minha. Qual è la differenza? Nella Midah di Arvit parliamo sulla creazione. Vayechullu Hashamayim v'aretz, Hashem ha creato in 6 giorni. Zecher le maase bereshit, per ricordare la creazione. Invece Shachrit non parliamo della ricreazione, niente. In Shachri parliamo sulla Torah, sulla uscita di Egitto, Ismach Moshe ben Matenat Chelko, chi è Neeman, era un servo fedele, perché ti ho fatto uscire d'Egitto. Invece in Shabbat di Minha non parliamo né della creazione e né dell'Egitto. Parliamo di Ata Echad Veshimcha Echad. Tu sei unico e il tuo nome è unico. Dire maestri, questi 3 Shabbatot rappresentano 3 fasi nella creazione. Il primo Amidah parla della creazione prima del peccato di Adam Rishon, quando tutto era puro con amore, quando tutto era quasi perfetto, mancava poco, mancava l'unione assoluta tra HaKadosh Baruch Hu e Adam Rishon, che non siamo riusciti a farlo di Shabbat, perché venerdì Adam ha fatto quello che ha fatto, perché l'unione vera tra noi e HaKadosh Baruch Hu succede di Shabbat. Invece il secondo è l'Amidah di Shachrit, rappresenta il lavoro dopo uscita d'Egitto. Ci siamo cercato di ritornare a quello arbitro, non siamo riusciti ancora. Minha, Minha, quando termina, quando arriva il Mashiach, là saremo più alto di tutto. E per questo voi dovete sapere che la Midah di Minha è più alto della Midah di Shachrit e di Arvid. Arvid, tanti ebrei fanno. Shachrit, ancora forse di più. Però Minha di Shabbat, se uno sapeva che alto un uomo arriva in Minha di Shabbat, all'unione finale, a Ta Echad e Shimcha Echad, tu sei unico, il tuo nome è unico, sì, Yabdishu, noi ci santificheremo il nome di Hashem, dice la Risa, quando uno dice noi santificheremo il nome di Hashem, deve pensare, di Shabbat io sono pronto a morire per Hashem, questa è la kavanah che si deve fare là. Yagdishu, noi ci santificheremo, come ci saremo pronti a morire perché fuori della Shem non c'è niente. Let atar panui mineh, non c'è uno spazio vuoto da lui. Dicono i maestri, per cercare di capire. Quando Kadosh Baruch Hu ha detto fate l'armadio, fate la menorah, fate il shulchan, eravamo all'inizio. Prima il vitello d'oro, prima di tutto c'era l'amore completo, non c'era bisogno di recinto, non c'era bisogno di palazzo, non c'era bisogno di niente. Puoi subito andare alla Ron e studiare la Torah, puoi andare subito alla Menorah, ricevere la luce di HaKadosh Baruch Hu. Se uno solo poteva capire la luce che scende dal cielo e la Menorah, se uno solo poteva immaginare che accesso alla Kedushah ce l'hai. Dopo parliamo del palazzo, della materialità delle cose. Però dopo il vitello d'oro, dopo che siamo un po' scesi dall'amore alla paura, se non siamo più nel Zahor, siamo nel Shamor, là c'è bisogno di fare il primo palazzo, fai il primo recinto, fai il primo quello. Dopo Bezrat Hashem, arriverai, arriverai, arriverai. Però Bezalel non voleva manco questo, ha detto Bezalel. E forse in questo cosa Bezalel era più alto da Moshe, forse. E tu, Moshe, tu non hai capito. Anche dopo il vitello d'oro possiamo avere accesso diretto. Anche quando il Shamor fu detto possiamo ritornare a Zachor. Anche che siamo lontano possiamo ritornare alla creazione, alla Midah di Arvit e subito andare alla Midah di Minha. Dio le maestri, e questo c'è scritto in Sefer Yetzirah. Il Sefer Yetzirah dice che il fino e l'inizio sono collegati. Come mai? Il fino e l'inizio sono collegati. Ma c'è tanto di spiegare come mai il fino, Ani Rishon, Ani Aharon, come il fino è collegato all'inizio. La semplicità delle cose, perché sempre ci sono tante dimensioni. Io nel fino riesco a capire che all'inizio lo che hai fatto perché l'hai fatto. Ossia, tante volte quando un uomo fa un'azione non riusciamo davvero a capire quali sono le sue motivi, quali sono le sue obiettivi. Però se andiamo nella fine della storia, possiamo capire dietro, ah, quando hai fatto per quello e per quello. Quindi tzaddikim, è l'inizio e la creazione quando tutto era puro. E il fino, il Mashiach, quando saremo ancora più alto. Che ci frega che succede nel mezzo? E l'inizio era per arrivare al fino. Tutto che abbiamo vissuto, tutta la discesa nel mezzo, tutta la tumà e la discesa e tutto quanto, non importa. Perché non importa? Perché l'obiettivo e il fine fa capire l'inizio. E questo tzaddikim, che noi dobbiamo sapere. E l'inizio, Adamo Rishon aveva contatto diretto con HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu stava con noi, dimorava dentro. E questo è il Mishkan. Il Mishkan rappresenta che nel fino sarà la stessa cosa. Ve'asuli Migdash ve'shachanti betoham. Fate un santuario per me, così posso io dimorare dentro di voi. E questo tzaddikim è il nostro lavoro. Non avere paura, anche che noi non siamo quelli fortunati, almeno io no. Non sono quelli fortunati che sono nato, che dalla mattina alla sera riesco a fare le cose senza fare guerra. Ci abbiamo guerre. Ci svegliamo la mattina e ci abbiamo guerre, poiché abbiamo conosciamo, abbiamo visto, abbiamo assaggiato, ci abbiamo guerre. E va bene.
E forse non siamo quello ricco, siamo quello povero con le due uccelli, anche quello va bene. Anzi, Hashem ci vuole di più questi. Hashem apprezzi più questi. Però la cosa più importante è che uno non deve cadere. E per questo la Kedushah del Mishkan, la Kedushah di questo mese, che vuol dire Adar, devo dire che Hashem sta dentro di qui. Qual è la moto di Adar? Mishenichnas Adar Barbim Besimah. Nel momento che entra Adar si deve aumentare la gioia. E il modo di combattere tutto è questa gioia che tu capisci che ha dietro di te. Ci sta Bore Olam, c'è Akadosh Baruch Hu Bichvodo Vaatzmo. E anche se il tabernacolo è piccolo e ti sembra, come dice Shlomo HaMelech, che questa cosa può mantenere Hashem, tu puoi mantenere Hashem? Sì. Tu puoi mantenere Hashem, perché Hashem sta dietro di te e Hashem vuoi essere con te, che possiamo, Bezrat Hashem, avere il merito, b'mehrah b'yameinu, vedere questo Mishkan, vedere questo Beit HaMikdash, Tzadikim, Purim, adesso le miracoli, è il mese dei miracoli, Purim, Iran, non lo so, tutto legato, se ci pensiamo, non lo so che succederà, però è legato, non per niente, Pesach, Mashiach, Vidigo, Tzadikim, dobbiamo lavorare, dobbiamo preparare. Che sta là, sta arrivando. Come si fa? Con combattere le guerre con amore e con simcha, perché la Kedusha sta là per noi per aspettare. Shabbat shalom, e chodesh tov u mevorach.